Non può essere considerata solo simbolicamente l'arte, perché altrimenti sarebbe bastato addirittura l'unico che ha fatto per la prima volta un graffito su un muro, e così da allora avremo questo simbolo. Mentre invece un apporto di conoscenza, ogni singolo artista ce l'ha, apporta qualcosa. Il discorso poi è questo. Io preconizzo che non sia percepito dopo 50 anni, ma se possibile immediatamente. E attraverso che cosa? Attraverso il recupero del processo mentale che ha permesso all'artista di arrivare a quel risultato che per il momento si presenta come risultato, fine a se stesso, immutabile e quindi già parzialmente, come dire, parzialmente morto, insomma, che non ha efficacia perché è andato oltre quel momento di virulenza creativa. Io poi sto usando dei termini molto. Può darsi che non sia neanche possibile realizzarlo, realizzare, fermare questo momento per quanto riguarda una singola opera, una singola esperienza, un singolo individuo. Ma può darsi che sia recuperabile attraverso il confronto di varie esperienze, di vari singoli. Mi ricollego a quanto volevo dire a proposito di un centro di questo tipo, in cui tutto è messo in questione a un livello di dialettica tale che questo momento venga recuperato.
L'opera d'arte, per quello che fa parte delle nostre esperienze, ha un lato che riguarda, diciamo, solamente l'artista. L'artista sa che le persone sanno che lui esiste, lui fa una data cosa che riguarda le sue esperienze, va bene? Che poi viene capita, non viene capita, seguita o distrutta, è un fatto che può essere fino ad oggi è secondario. Questo senso ancora segreto dell'arte mi sembra che esiste negli artisti. L'artista non è molto contento forse quando la sua opera è letta il più possibile ancora. Uno si sente poi strumentalizzato da questo che la gente vuol capire. Per me l'artista è ancora in bilico tra il voler far capire e invece nascondere. Credo ancora a questa confusione nell'artista. Poi certo l'artista pure, perché io vedo che uno per essere artista deve avere uno spacco in mezzo tra due cose che fanno la dinamica. E credo sia questo, da un lato il fatto segreto solamente per lui, inutile, da un lato questa tendenza a volere che gli altri vedano come fa. E in mezzo ci sono le scintille di questa cosa qui, cioè il rapporto appunto caotico che viene fuori tra la produzione e l'opera d'arte. Io ho un'aperta fiducia che la gente deve venire a capire, questa aperta fiducia proprio non ce l'ho, l'aspiro, è come un allettamento libidinoso. Però poi dico, oddio, poi vedo buio, ma veramente può accadere questo? Ma veramente mi piacerebbe? Ma veramente è così interessante? Ecco, dico, ho queste due paure. Da una parte anche quella di restare solo, di fare una cosa inutile, che non la capisca nessuno, che io costruisco e poi la posso anche distruggere. Cioè non fare neanche l'oggetto, non realizzare neanche l'oggetto, che può essere come quel tipo di manifestazione, appunto, che costruisci per conto tuo a studio e poi la bruci. La gente lo sa, è informata che tu hai fatto la cosa solo perché sia un gesto di lavoro, un gesto di ricerca, un gesto di attività, ma che l'oggetto non ti interessa più e lo distruggi.
Io penso che queste cose servano veramente a se stesse, non servono a nessun altro, non credo che la gente le può tenere in casa, anzi, voglio che non le tenga in casa, capisci? Eppure delle volte ci penso e mi piacerebbe vederle, non so, in un giardino, in un grande salone, in un museo, ma questo pensiero lo faccio perché ho una specie di cosa infantile negativa. Cioè il fatto di essere uno scultore e stare in un giardino organizzato in una certa maniera dove crea un proprio spazio. Ma questo non lo so, perché dopo queste sculture non sono mica magiche, sono delle cose che stanno lì e voglio che siano guardate, perciò le faccio delle volte molto grandi. Sembra ridicolo, sì. È come, non so, vestirsi di giallo. È un fatto che può sembrare anche questo negativo, ma chi lo sa? Boh, la cosa essenziale è che mi danno forza, dimostrano che esisto in fondo, no? Anche in questa specie di finzione riesco a dimostrare a me stesso che esisto, proprio perché ci credo a questo fatto, capisci? Ma chi lo sa? Può darsi che pure questa cosa, che pure questa è un'altra scusa. Però così sono sicuro che facendo questo lavoro veramente ci riesco, sì, a esistere, a guardarmi nello specchio.
L'altra volta ho incontrato un pittore canadese che aveva avuto una mostra qua alla Galleria di Arte Moderna. Lui era un astrattista che faceva, sai quelli che fanno le righe? E allora mi diceva che c'era un pittore americano che aveva fatto, uno dei primi, anche grande, non conosco il nome, ma aveva fatto solamente una riga nel quadro. Newman, ecco. Allora lui mi diceva, sai, dice, tutto l'altro è a cubista, mentre lui aveva trovato una cosa molto, magari il massimo di uno che può trovare proprio, un quadro, c'era tutto. E io non ho capito ancora se lì dentro c'era tutto lui che è nato a fare. E così non è? No, perché non è possibile più a dire una cosa così, non è possibile. Allora ci sono anche altre cose, non so, c'è la vita intorno e il pittore fa parte di questa vita, non ci sono più le regole e questo qua aveva trovato una cosa che era, può darsi, era una cosa, io non l'ho vista, non conosco il padre di lui, ma può darsi davvero, mi piacciono anche, ma per me non significa assolutamente nulla, no? Come non significano milioni di persone nulla, significano molto poco. Ma per dire che questo qua, di guardare il pittore solamente attraverso il quadro, è proprio la follia. Il quadro doveva essere una cosa che tu, di comunicare, cioè amare le persone. Il quadro è un'espressione di una persona con i mezzi che quella persona si esprime, no? Allora il quadro ha solamente questo valore lì e dopo è molto provvisorio perché questa persona lì passa. Che non ci siano dei valori così astratti, che non ci siano delle gioconde proprio qua, no? E non devono esserci, è una cosa assurda, è un'immaginazione nel nostro mondo che va avanti così, con l'idea di queste gioconde dove tutto è cristallino. Però questo che faccio io, e che tento di fare almeno, vuole essere il contrario di questo che diceva il mio amico canadese, che siano delle cose di una grande fluidità, che si spariscono come uno che dipinge l'acqua che non è niente, che è estremamente fluida, però in sé ti viene di continuare. E continuare non significa che tu fai continuamente la stessa cosa, significa che sei più libero, non hai proprietà. Il quadro è una proprietà, è proprietà di qualcosa, tu lo fai che hai delle proprietà, non so, materiali di tutti i generi, mentre lì non hai niente, hai un'azione solamente. Adesso mi dici, potrebbe essere benissimo strumentalizzato quel fatto lì, diventare da capo una proprietà e tutto. Va bene, tu fai l'impossibile perché non sia un'azione così, ma se altri... L'ideale doveva essere anche una società che ha lo stesso spirito proprio di rivoluzionare questa situazione, di volontà di trovare le cose che legano alla vita, che ti danno il senso, no? E se la società non lo fa, non è colpa proprio del pittore. Anche come cittadino tu fai tutto perché la società cambi, perché comprenda questa dimensione, non solamente tua, comprenda questa dimensione di vita. Ma se non riesci è un'altra faccenda, insomma, oggi non so, anche il romanzo e tutto quello è in crisi, ma è in crisi perché rappresenta questi valori molto chiusi, è tutto che va sempre dentro e non si espande mai. Anche il libro, che era un'accumulazione di parole, di sensazioni, di idee, è tutto messo lì, scrivendo dentro lì, e tu costruisci tutta una vicenda proprio astratta, ideale. Ideale anche quando c'è una grande violenza, ma è sempre messo in questo ordine proprio, no? Doveva essere molto più diretta, che fa cambiare la dimensione, la figura dell'artista. Non è bello dire oggi l'arte è finita. No, non è finita affatto, ma è la figura dell'artista che è finita come era concepita. È finita anche da molto tempo ormai, c'è questa coscienza di tutto questo. È inutile pensare all'artista ancora quella figura di cortigiano, di legascarpe, che era sempre e così faceva gli interessi di tutti. Una figura veramente assurda. Non è per moralismo che lo dico, perché non si fanno certe cose, ma perché non è possibile, è inconcepibile. È inconcepibile oggi che un uomo deve vivere in questo stato anacronistico, passare un'esistenza così meschina, perché lui molte volte faceva di tutto per poter avere quella cosa che anche per lui rappresenta l'ideale, una cosa che non esisteva, come uno schiavo che canta la libertà, proprio una cosa strana. Mentre oggi bisogna essere coscienti di questo, affrontare in tutti i sensi, e allora la libertà si raggiunge proprio, no? E raggiungere significa essere libero, non essere pittore.
La mia non è una ricerca formale, ma così verificare con un altro sistema quello che hanno fatto gli altri, verificare questo sistema mettendo a paragone degli altri. Non perché io voglia arrivare alla plasticità di Brancusi, ma solo perché mi interessa vedere, ma neanche, forse perché mi interessa riempire qualche posto di queste cose. Non lo so se poi mi interessa proprio anche rivederle, o se mi piacciono. Io penso che non mi piacciono alla fine, no? Veramente. Non è che mi affeziona a queste cose. È un processo che una volta esaurito non mi interessa più. Forse mi interessa vedere come lo vedono gli altri, una specie di spettacolo intorno di gente che guarda, che domanda, che fa, su una cosa che in fondo non c'è. Queste qui per me sono delle finte sculture e allora mi interessa anche vedere questa specie di farsa che è la mostra. Queste cose per me muoiono, una volta che monto la mostra, per me già quasi sono arrivate al termine. Dopo stimolano sugli altri una certa reazione, ma allora è quasi che mi vedo uno scultore. Io penso di non essere uno scultore, ho questa impressione verso me stesso. È una cosa che potrebbe anche essere grave, ma chissà se è grave. Per me anche quella è divertente. Quando facevo i cannoni dicevo che bello mettere un cannone in un posto degli scultori, riuscire a vederlo veramente in quel mondo così sacro, così finto.
Io a te avevo parlato una volta di quello che chiamavo oggetto senza nome, ma no, tu eri negli Stati Uniti. Quando facevo le tautologie, a un certo punto avevo pensato di prendere un ventilatore. Sai, quegli aspiratori da cucina, quelli a pera un pochino, così mettere una garza di qua, una garza di là e poi fasciare con fasce da bambino tutto. Si innestava la corrente e faceva fu, 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 fu. Non l'ho realizzato perché non sono riuscito a trovare le fasce per neonati.
A te posso dare io forse, sì, ce n'ho ancora.
Adesso le ho trovate, adesso lo faccio. Tante, tante garze, una sopra l'altra, una sopra l'altra. Però ero un po' incerto perché avevo già quel dispositivo per ridurre il peso. Questo era un insistere. Sì, poi non avevo trovato le fasce e chiuso. Comunque così eri il primo bastardo, per chiamarli in ordine, primo bastardo, secondo bastardo. E te l'ho operata, sai, cavallini sopra gli alberini, tutte quelle cose lì, bello, col nastrino. E in cima, dove si chiude, è ricavato il mio nome. In firma, però ricamo, capisci? Poi cosa faccio? Ah, sto preparando una serie di cose diverse da tutto. Mi sono fatto fare 3 paia di lenzuola matrimoniali. Le vengono stese su un telaio o su 2 vasi. Il fatto è che stiano dritte, ecco, in piedi. Per cui sono alte, pensa. 3 metri per 2 e mezzo. Una cosa immensa deve essere. Non credevo che il lenzuolo fosse così grande, eh? Uno ha messo una tela dietro e poi le fa davanti con la rimbocca che però copre oppure è lasciata quando la monto, in modo che cade giù. Un po' copre, un po' rimane giù. Un altro invece ha 4 federe o 5, non mi ricordo, col mio nome sopra. Piccole, più del normale, di modo che stanno tutte nello sviluppo del lenzuolo e sono attaccate con delle puntine. Ecco, è venuto il Tita.
Oh! Così ci diamo e anch'io sarò famoso. Anch'io sono entrato nel cubo.
Ah, sei entrato?
Sì, a Foligno è entrato, sì.
E poi cosa faccio? Ah beh, l'Italia, ma l'Italia è un po' la comica, ecco, del concetto.
Ah, carino, dimmi.
Dunque, la carta dell'Italia l'attacco su una lamiera spessa un 5 mm, proprio che peso un'infinità. Una carta alta 1,5 metri, così ritaglio tutta la lamiera, faccio ritagliare, perché io non so eseguire quei lavori lì. Non ho la pazienza e poi c'è sempre qualcuno che ne ha più di me.
No, no, nel cielo ce l'avevi la pazienza, Luciano, adesso confondi.
Sì, ma lì c'è anche la fatica, faccio ritagliare proprio seguendo tutti i golfetti con la maggiore esattezza possibile e l'appendo con una catena, un qualcosa al soffitto, appesa per il piede, proprio presa qui, sai, per lo stivale, e avvito la Sicilia e la Sardegna dall'altra parte. Ero partito dal pendolo geodetico, abbastanza serioso anche nell'ironia, e adesso appendiamo l'Italia, per cui sarebbe un pendolo anche quello, capisci? Ecco, prima di queste, cioè solo dopo l'involucro, è Natandon la pluie, da un anno lo devo fare.
Natandon la pluie?
Natandon la pluie è il titolo. Allora, è il mio calco della mia figura in piedi, così in atteggiamento, cioè sono in mutandine da bagno, pandò un'erezione e con le mani così, come se aspettassi la pioggia. Difficilissimo è fare il calco, l'erezione non è ancora. Sai, con quegli slippini piccolini ho studiato tutta la cosa, tutto. Per il calco dovrei trovare qualcuno che mi aiuta, che ha abbastanza esperienza e abbastanza tempo. Solo è difficile che tu trovi una persona che lo sa fare veramente bene e ti sta dietro, perché deve essere perfetto. Non deve essere quelle cose come Seagal, che hanno il senso del calco, perché dopo sarebbe, non so, da fonderlo in bronzo, proprio come una statua. Non deve avere né smagliature, né storie, né uno che rischia di crepare per aspettare la pioggia. Io questo l'avevo pensato per la triennale, intervento nel paesaggio, che poi, man mano che succedevano tutti quei casini alla triennale, sentivo una cosa, si può dire? Una previsione della delusione, proprio, simbologia dell'annata. Però chissà quando lo realizzerò. Adesso sto facendo delle cose con le piante, ne ho fatta una con le felci. Le metto a seccare come si mette il quadrifoglio, anzi una dovrebbe essere pronta e vengono belle, sono abbastanza, sai, barocche, così schiacciate, rimane abbastanza il colore, un verdino chiarino. Poi metto un vetro davanti, più o meno della forma che ha preso questa pianta, comunque più o meno vale, secondo i movimenti. E dietro un foglio di piombo, il quale tiene pressata la pianta, dovrebbe proprio tenere aderente, ecco, dovrebbe fissare. E poi sborda al di qua, al di là, di questa forma e fa da cornice. Ancora c'è quest'altra cosa, quello che chiami il manto.
Ecco, vediamo questo mistero.
È un lenzuolo sopra di me e io sono seduto per terra, un po' alla Buddha. E qui sta un buchino come quello della cassetta delle elemosine, una fessura perfetta, tagliata bene, che ci passino, non so, 100 lire, non dico le 5 lire, ma le 100 lire almeno. Oppure la faccio in formato dollaro, ecco. Faccio questo calco così poi esco e dentro lo rinforzo. Comunque quello rimane bianco. Lo farei di tela dentro al gesso, però si dovrebbe sentire tela abbastanza, vedere tela.
Allora rimane il senso di un manto.
Sì, di un manto, in modo che si intenda un po' la testa. Anche la testa è coperta, tutto tutto, così come ti butti addosso il lenzuolo quando giochi a, come si chiama, al fantasma.
Mamma, mamma!
Pensa, a Firenze volevo presentare il tavolo da obitorio, sai, per sezionare.
Va leggermente sul macabro.
Tra l'altro non ti ho detto come si presenta l'oggetto che non chiamerò senza nome. Ho deciso di chiamarli numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, a seconda del periodo in cui ciascuno è stato incubato. Si presenta su un piedistallo con un pannolino sotto l'oggetto e con un altro pannolino sopra che lo copre.
Io quella sensazione l'ho avuta dal dispositivo per ridurre il peso. Per me aveva già un lato macabro, un po'...
Voglio passare tutte...
Tutte le gambe?
Tutte le gambe. Adesso hai visto che arriva al comico.
Sempre un comico a disagio però, vero?
No! Ma è divertente perché poi così, i colorini dell'Italia, tutte queste, sì, c'è il peso della miera... Probabilmente quando si muove fa quel movimento di una cosa molto pesante che non sente l'aria. Anche se oscilla non è come una cosa leggera, e quando oscilla la senti che è leggera.
Ma queste sono cose in fase di realizzazione oppure per adesso sono idee?
No, in realizzazione. Sto anche facendo un altro cielo, ne ho fatto uno, però penso di fare sempre... Le lamiere sono pronte e man mano, quando ho un momento di tempo, quando ho un momento di voglia... Faccio ancora un pezzettino di cielo. Nel cielo è realizzato moltissimo questo elemento, che tu fai una cosa senza nessuna tensione, però è una cosa che si trasforma sotto. Prepari questa mascherina, poi l'attacchi sul fondo nero, viene fuori un pezzettino di cielo. Così, e ogni volta quando stacchi la mascherina, lo vedi pulito, bianco. Non ha prospettiva, non riuscirò mai a farlo tutto. A un certo punto arrivi al polo e hai un pezzettino di cielo rotondo, capisci? Invece che essere quello che ha fatto l'equatore, un pezzettino dell'equatore. Man mano che vai a nord e a sud, comincia a diventare così.
Eh già, dopo arrivi anche ai poli, come idea.
Sì, come idea, appunto, come idea.
Da qualche decina d'anni.
Decina d'anni così.
Appena?
Sei un furbacchione.
Può anche darsi che quello che ho detto finora, parlando in chiave politica, dandogli delle motivazioni politiche, non sia altro invece che una necessità proprio di lavoro, non dico estetica, ma quando parlo di rendere percepibile il momento creativo è perché credo che sia l'unico l'unico momento valido nel processo artistico, nel processo di trasmissione di qualcosa, e sì, l'unica cosa per cui uno lavora.
In questo discorso ci sento un po' la delusione di uno che ha fatto un'opera che non è stata rifiutata, ma è stata accettata. È stata accettata, è stata ammirata, ha avuto un successo, la gente ha comprato, le mostre sono state fatte e oltre a questi gesti un po' simbolici non gli è stato dato niente in cambio. La società ha assorbito, ma veramente non ha reagito. Allora tu adesso pensi in che modo puoi portare questa società, che pure ti ha accettato, portarla a interessarsi realmente del tuo lavoro, facendole vedere di quante attenzioni c'è bisogno e non solo di accettare il prodotto. Del riconoscimento che viene dato in cambio uno non se ne può servire, non può farsene qualcosa. Questa esperienza mi sembra che tutti gli artisti ce l'hanno. Alcuni mi parlavano della Biennale e ho sentito delle voci di questo genere, che la Biennale andava distrutta per il semplice fatto che creava un falso miraggio per gli artisti, non per altro. Perché della gente ha aspirato molto ad arrivare alla Biennale, l'ha desiderata molto, e poi una volta arrivata lì, che significava? Allora uno pensa al momento più vivo del suo lavoro, che non è quello.
Perché noi artisti siamo rimasti, diciamo, bloccati in parte con la storia della contestazione alla Biennale? Perché non abbiamo alzato gli scudi, malgrado ci sentiamo con le carte in regola di aver affrontato sempre la situazione nel modo meno condizionato di qualsiasi altro ramo della società? Gli artisti questa sensazione ce l'hanno, di essere stati attivi come smania, come scontentezza, come proposta di altre cose che non riguardano quelle che ci sono. Siamo stati giocati da un'altra sensazione, che questa attenzione verso la Biennale, verso gli artisti, questa contestazione che veniva da una certa cosiddetta contestazione globale, è vero? Forse come un happening attorno all'arte, fosse una specie di tributo anche a riconoscere che l'arte è una parte vitale in cui si manifestano delle insofferenze, delle cose da mettere a posto. Non l'abbiamo vista solo dal lato di aggressività verso l'arte, ma come se si riconoscesse un luogo dove sono avvenute delle aggressività.
La contestazione non si rivolgeva agli artisti in quanto tali, in fondo gli accusati erano sempre il potere e le strutture nelle quali è riconoscibile il lato oppressivo del potere. Se politicizziamo il discorso, si può benissimo considerare la Biennale come un diversivo creato proprio dal potere per impedire che certe verità vengano dette. Perché l'artista cosa fa? Tende ad arrivare alla Biennale e ne ha pagato, o perlomeno il tentativo da parte del potere è questo, di cercare una struttura nella quale tutti gli sforzi degli artisti vengano diretti e vengano poi incanalati in quel senso lì, impedendo con questo che invece vadano dispersi in direzioni che il potere non può controllare e che potrebbero essere pericolose per il potere stesso.
Però quando sono arrivata a Milano, alla fine di questa assemblea di contestazione alla Biennale, era venuta fuori una mozione secondo la quale l'artista doveva dire prima di tutto alla società: io sono una puttana perché sono stato asservito al sistema. Arrivati a questo punto non c'erano dubbi, era accaduto che la cattiva coscienza di tutta la cultura cercava di farsi un alibi.
Io gliel'ho detto, ma allora lo paghi, cazzo? Cosa vuoi fare, scusa? Fare karakiri 30.000 volte?
Noi siamo rimasti allarmati da questo atteggiamento dentro questi contestatori, è chiaro. Però io non mi faccio prendere neanche dal ragionamento che il potere è soddisfatto di dare come obiettivo all'artista un punto di arrivo fasullo, è vero? Io vedo questo, che intanto l'artista adopera la qualunque cosa. Però uno, quando sta a studio e produce la propria opera, non c'è potere che lo condiziona. Io su questo sono sicuro. L'artista francamente fa quello che vuole, anche se poi appena apre la porta, butta l'opera, gli danno i soldi, non glieli danno. Chiunque c'è dietro la porta dell'artista è lo stesso, e qualsiasi strada fa. Se trova una Rolls Royce aperta, lo mettono dentro, gli fanno fare un viaggio per il mondo. Poi lui torna a studio e fa come Paperino, cioè fa una cosa che è contro quelli, perché per me ormai l'artista è la coscienza dell'insoddisfazione, oppure di una soddisfazione su cose che l'artista si è inventato, che devono essere soddisfacenti. Era da mettere a fuoco questo, perché lì usciva fuori che l'artista era uno strumentalizzato al potere. Invece francamente veniva voglia di dire: no, guardate gli artisti che hanno esposto alla Biennale, mettiamo l'80%, il 70%, il 65%, il 51%, sono stati degli intellettuali rivoluzionari che vi hanno dato una parte della coscienza che avete oggi, di agitarvi, l'hanno data gli artisti, è vero, anche se avete capito male. Mi pare che la contestazione avrebbe dovuto mettere a fuoco pure questo qui, naturalmente non l'ha fatto. E a noi artisti non ce ne frega niente, è un prodotto anche di ignoranza, perché lì alla contestazione della Biennale sono stato disgustato da questo senso di sordità che c'era ed ero meravigliato.